natura, la sua provenienza, e manifesta così lo scopo della sua venuta, il valore della sua opera, opera che si è manifestata in parole, in azioni, in esempi di vita, così come la manifesta la certezza delle sue promesse. Ma c'è un'altra affermazione ripetuta, che Gesù rivolge spesso ai suoi ascoltatori. Voi siete. E una delle più esplicite affermazioni di quel voi siete, la troviamo nelle parole che Gesù pronuncia nel discorso sulla montagna, il sermone sul mondo. Voi siete. Leggiamo in Matteo al capitolo 5, dal versetto 13, l'inizio del versetto 13 e l'inizio del versetto 14. Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Voi siete, è un'affermazione decisa, chiara, precisa, impegnativa, un'affermazione dalla quale non possiamo sfuggire, un'affermazione con la quale dobbiamo confrontarci, nella quale dobbiamo prendere coscienza quotidianamente. Guardarci dentro. È un'affermazione che al tempo stesso è una risposta alla domanda che possiamo porci come cristiani. Chi sono? E Gesù risponde, voi siete. Gesù non dice, dovreste essere. Fate del vostro meglio per poter essere, sforzatevi di essere. Gesù dice, voi siete. A chi si rivolgeva Gesù con quel voi? Allora, andiamo a leggere, sempre in Matteo, andiamo un momentino indietro, al capitolo 4, dal versetto 22, e leggiamo qualcosa in particolare, ma non è qualcosa limitato ai tempi di Gesù. Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando il Vangelo del Regno, guarendo ogni malattia e ogni infermità tra il popolo. La sua fama si sparse per tutta la Siria. Vi recarono tutti i malati colpiti da varie infermità e da vari dolori, indemoniati, epilettici, paralitici, e venti guariti. Grandi folle lo seguirono dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea, da oltre il Giordano. Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. Qui si parla di folle. Senza togliere nulla all'importanza e alla sensibilità nei confronti delle prove, varie infermità, vari dolori, c'è da chiederci perché queste folle cercavano Gesù. Gli recarono tutti i malati colpiti. Eppure Gesù insegnava, predicava e guariva. Quanti cercavano Gesù per il suo insegnamento, per la sua predicazione? E quanti per la sua guarigione? Comprensibile. Comprensibile. Oggi non faremo niente di diverso. E lo facciamo, cerchiamo di tutto quando abbiamo situazioni difficili per trovare una soluzione. Quindi non c'è uno spirito di giudizio di Gesù verso chi lo cercava solo per questo scopo, tant'è vero che Gesù guarì tutti, non ha fatto una selezione. Quindi potremmo dire che quel voi era rivolto a queste folle. Eppure, al versetto 1 del capitolo 5, ripetiamo, c'è scritto: Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. E poi c'è scritto: i suoi discepoli si accostarono a lui, ed egli, aperta la bocca, insegnava loro, ai discepoli, dicendo: qui non si parla più di folle, si parla di discepoli. Gesù ha operato guarigioni alle folle, ma parla a coloro che lo vogliono ascoltare. Non è la stessa cosa. A coloro che vogliono ascoltare. Chi sono oggi quei voi a cui Gesù si rivolge? Sei tu? Siamo noi. Si sta rivolgendo a me, a te, a noi tutti. Quello che afferma ci riguarda direttamente. Altrimenti, se pensiamo che non ci riguarda, la nostra presenza qui, oggi, il nostro cantare, lodare, ricordare la sua morte, ascoltare la sua parola, non avrebbe alcun senso. Ma che cos'altro si può dire di questo celeberrimo passo che non sia già stato detto? O anche il detto nel giorno. Allora, la prima cosa, riflettendo su questo, mi sono detto: per capire il senso delle parole di Gesù, occorre calarsi nella realtà del tempo in cui Gesù è vissuto e ha pronunciato quelle parole. Altrimenti, che cosa vuol dire il sale diventa insipido? Ce lo siamo mai chiesto. Come fa il sale a diventare insipido? E riflettendo su questo, cioè calarsi nella realtà di Gesù, vuol dire riconoscere che Gesù nei suoi discorsi ha sempre cercato quella semplicità di linguaggio per farsi capire anche dalle persone più semplici, utilizzando esempi, similitudini, metafore, riferiti alla realtà, non alla fantasia, alla quotidianità, quindi a qualcosa che era sotto gli occhi di tutti, perché erano presi dalla vita di tutti i giorni. Gesù voleva che i suoi ascoltatori capissero bene quello che voleva dire. Allora, Matteo 5, versetto 13. Voi siete il sale della terra. Se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato. E allora ho cercato di capire, ma che cosa potevano capire gli istori del tempo di fronte a un'affermazione ipotetica? Mettiamo il caso che il sale era così che Gesù parlava. E quanto siamo noi oggi in grado? Se il sale diventa insipido, ma come fa il sale a diventare insipido? O è sale, e quindi capace di salare, o non è sale. Anche Gesù sta affermando allora qualcosa di assurdo, dal momento che il sale sale, sapevo bene che tutt'altro che un esilio. E allora mi sono chiesto che impatto, che autorità poteva avere l'affermazione apparentemente senza senso. Quando ho pensato, quando nei nostri discorsi che attirano così affermiamo, anche solo a titolo di esempio, qualche cosa che non ha senso, che è fuori della realtà, o contrario all'evidenza, non abbiamo visto di dire. Ma cosa stai dicendo? Ma di che cosa stai parlando? E cosa vuoi dire? No, Gesù sapeva bene di cosa stava parlando e i genitori non capivano bene. E ho scoperto tutto. E allora, questo perché? Che casualmente mi è saltato gli occhi, mi ha aperto un pochettino il senso, quasi più il senso delle affermazioni. Allora, noi sappiamo che il sale, una volta sciolto, svanisce, non lo vediamo più. Ma l'effetto della salinità non ci piace. In Palestina veniva utilizzato un tipo di sale con un'alta percentuale di cristalli simili come aspetto a quelli del sale cloruro di sodio. Che il sale vero e proprio, ma senza le sue proprietà. Una volta a contatto dell'acqua o anche solo dell'umidità, quel poco cloruro di sodio, che è quello che sala, si scioglieva e spariva. Ma rimanevano tutti gli altri cristalli che alla vista sembrava sale come prima, ma senza alcun potere salino. Quindi assolutamente non serviva altro che essere gettato per terra in quanto aveva delle proprietà leganti sul terreno e quindi veniva calpestato. Allora capiamo perché Gesù diceva non serve altro che essere gettato e calpestato. Quindi i genitori capivano esattamente che cosa stava dicendo, perché faceva riferimento a qualche cosa. Oltre a ciò risulta che i rabbini dell'epoca usassero spesso l'immagine di questo tipo di sale insetto per riferirsi al ruolo che Israele avrebbe dovuto giocare come agente purificatore verso le nazioni che lo circondavano, per mettere in luce come questo scopo non veniva a fine. Ora, io ho attinto queste informazioni. Se da una parte non sono in grado di verificarne la veridicità, ma mi fido più di uno che lo ha affermato, dall'altra devo riconoscere che mi spiega il perché Gesù ha usato questa immagine. Si è riferito a questo in modo concreto e non in modo fantasioso. Quindi Gesù sa bene cosa dice e sa bene che i suoi ascoltatori avrebbero ben capito il senso e la portata del suo fatto. E avrebbero ben capito di conseguenza che quando afferma voi siete il sale della terra, non si riferiva al tipo di sale insipido di cui abbiamo parlato, ma si riferiva a quello vero, a quello che serve. Ma serve a cosa il sale vero? Alla domanda banale, a cosa serve il sale? Un bambino risponderebbe, a titolo della risposta del bambino, a salare, a dare gusto, a dare sapore, in contrapposizione al non sa di niente, che non ha il minimo gusto. Io vedo i miei due nipoti che di sale che fanno la gusto, perché c'è ogni cosa che sono mai più. Certamente su questa base possiamo trarre delle applicazioni per la nostra vita in questa affermazione. Ma ai tempi di Gesù, il sale serviva solo per dare gusto alle pietanze. Chissà quante volte Gesù nella sua quotidianità, perché Gesù ha avuto una sua normale quotidianità in casa, con il papà, con la mamma, eccetera, eccetera, quante volte aveva visto sua madre usare in cucina il sale per conservare il cibo. Magari mescolato, o sparso per coprire le immagini o di salamoia. Oggi l'uso del sale per questo scopo non dico che sia sparito, ma si è ridotto. Lì ne troviamo, vediamo ancora qualcosetta sotto sale o di salamoia. Ma l'uso casalingo del sale per questo scopo, allo scopo di conservazione dei cibi, non è più uguale. Frigorifero, congelatore, sterilizzazione, bagnomaria, sottovuoto, sono gli attuali strumenti e processi di conservazione. Non so se avete mai sentito parlare di cibi confezionati in atmosfera modificata. Quando comprate una vaschetta di salumi affettati o un pacchetto di mancarre dentro non c'è aria, se noi fate il patrotto ma ci vedono, c'è azoto, un altro mezzo di conservazione. Allora, se prescindiamo dallo scopo della conservazione del gruppo del sale, limitandoci al solo scopo di insaporire, credo che non arriveremo a cogliere tutto il significato di ciò che Gesù intende. E quindi vogliamo rischio di minimizzare le parole di Gesù, di non dargli di dare a quelle parole tutto il valore, la portata e l'applicazione. Allora, sale uguale conservazione. Conservazione uguale mantenimento dello stato originale. Mantenimento dello stato originale vuol dire nessuna alterazione. Nessuna alterazione vuol dire no marcescenza. Questo è il concetto dell'uso del sale in conservazione. Sappiamo tutti che ciò che non si conserva si altera e marcisce, diventando anche dannoso per la salute, ma lì è anche vitale. Oggi nel linguaggio normale è entrato il termine cibo scaduto, andiamo a vedere un po' di scadimento. Sotto questa ottica, che era quella di Gesù, le sue parole possono essere così interpretate e applicate a noi. E questo voi siete, io lo vedo in questo modo, voi siete coloro che conservano, che non fanno marcire, che impediscono l'alterazione, perché questa non provochi danni anche fatali a se stessi e agli altri. Solo in questo modo voi potete dare sapore, gusto e vero scopo alla vita, alla fede, alla moralità, alla verità, alla santità, alla condotta, alle relazioni, alla bellezza. E tutto questo non solamente nella famiglia, nella chiesa, in contesti per importanti che siano, ma anche e soprattutto nella società in cui vive. Voi siete il sale della terra, non del vostro piccolo orticello. Gesù parla in modo globale. Voi siete coloro che conservano, che non fanno mancino. Il sale come conservante ha alcune caratteristiche, ha un'azione lenta, costante, lunga, che ad occhio non si vede, ma si vede in sé. Non è tanto un sale usato per questo scopo che appare alla vista, ma l'effetto che produce. l'alimento conservato rimane indietro, sano, non si altera, non marcisce. Da queste riflessioni ci sono almeno solo delle verità da cogliere. E io ho colto quattro verità che possiamo trarre e applicare. Il cristiano deve essere radicalmente diverso dai non cristiani. Banale, ovvio, pensiamo cosa siamo comuni. Lo scopo, quindi, è quello di impedire o almeno frenare il decadimento sociale. Ciò non significa, attenzione, perché questo lo voglio sottolineare con chiarezza. Ciò non significa che chi non si definisce cristiano non possa avere il senso della moralità e della giustizia. Anzi, a volte riceviamo degli esempi da chi non si definisce cristiano che ci vanno a scuola. Ma in quanto cristiani, ciò deve essere la condizione essenziale, questa diversità, questa componente, questo scopo, la condizione essenziale per potersi dichiarare tali. E in suo modo, per pronunciare con coerenza le parole, onorare. Non deve essere l'occasionalità quella di avere lo scopo di impedire o frenare il decadimento sociale, mantenendo, come ho detto prima, il senso del gusto, dello scopo della vita, della fede, quello che ho detto prima. Non deve essere una occasionalità, deve essere l'elemento costante del cristiano, in qualunque circostanza e in qualunque situazione. Quindi, primo, il cristiano deve essere radicalmente, totalmente, fondamentalmente diverso dai non cristiani. Secondo, come cristiani dobbiamo essere consapevoli di vivere in una realtà sociale sempre meno cristianizzata e che per questo siamo chiamati a non isolarci da questa realtà. Il sale non serve a nulla se rimane nella saliera. Se il sale non penetra nelle fibre della carne, se non si mescola con il cibo, non serve allo scopo. E non solo non insaporisce, ma ai fini della conservazione lascia che il cibo. Lascio il tutto marcista. Continuo a lamentarmi e a spargere lamentele fino a condizionare negativamente bambini, giovani, nel continuare a piangere che tutto va male, anche quando realmente è così. O cerco, malgrado tutto, di trasmettere il senso e il valore di ciò che io posso portare e apportare nel contesto in cui vivo. Abbiamo detto tante cose oggi a questo proposito. Quello che nel Signore è possibile. Quindi, non siamo chiamati, questo è il secondo punto, a isolarci dalla realtà nella quale viviamo. Quindi, terzo, i cristiani possono e devono influenzare e cambiare la società non cristiana. Non so quanti di voi si ricordano che qualche mese fa ci siamo soffermati in un determinato contesto nell'illustrare quanti cambiamenti nella società si sono prodotti grazie ad azioni di cristiani nella storia. Non ci ho pensato prima, se no mi rivolgevo a chi lo aveva fatto per riproporlo nuovamente. Ma facciamo uno sforzo di memoria. Uno sforzo di memoria. Nel corso della storia, negli ultimi secoli anni, quante cose sono cambiate nella società grazie a consacrazione, iniziative dei cristiani che hanno influenzato la società. E mi domando, dove sono finiti? Dove siamo finiti? Quando pensiamo all'evangelizzazione, siamo sempre nell'ambito della società, noi pensiamo al cambiamento dell'individuo, così da parte di Gesù, per opera dello Spirito Santo, così come siamo stati cambiati noi. Quando sono segnato dei punti interrogativi, guardando per qua, per chiedermi quanto effettivamente sono stato cambiato. Tutto questo è vero. Ma il nostro compito non si ferma. Possiamo cambiare la società? O quantomeno migliorarla con il nostro essere, quel sale di cui abbiamo parlato. Ci crediamo? È una domanda che io sto ponendo a me stesso. Perché nel momento in cui mi tiro giù queste riflessioni, devo guardare che stai parlando a me stesso prima di parlare a me. Ci crediamo? O siamo dei rinunciatari fatalisti che si rifugiano dietro a una? Siamo agli ultimi tempi, per giustificare la propria pigrizia e la propria difesa, diventa una bella giustificazione. Siamo agli ultimi tempi, il Signore sta per tornare. E quindi, lasciamo che le cose vadano più in avanti. Quando? I cristiani devono mantenere la loro identità di cristiani. Il sale deve rimanere salato, altrimenti non serve a nulla se non ad essere calpestato. Noi corriamo il rischio di venire calpestati quando dimostriamo poca o nessuna coerenza con ciò che affermiamo di essere o che forse nascondiamo di essere, o quando ci lasciamo influenzare dai mutamenti che sono sempre degli abbassamenti dei valori della società che caratterizzano proprio il suo decadimento, suo allontanamento dalla verità. Noi corriamo in silenzio, cambiano le mentalità. Ciò che era visto in un modo, oggi viene visto in un altro. Ciò che veniva condannato, giudicato, oggi viene approvato, ammesso in dottrina. E noi? Cambiamo anche noi? Come cristiani dobbiamo mantenere totalmente la nostra identità, che la nostra identità è la fedeltà alla parola. Se ci allontaniamo, se ci lasciamo influenzare da questo, disonoriamo Dio, rendendo vana la sua opera in noi. Voi siete il sale della terra. Voi siete la luce del mondo, non mi soffermo io su questo, sulla luce, però già avete abbastanza di passare. Guardando la collocazione della parola, di queste affermazioni di Gesù, ci rendiamo conto che queste affermazioni seguono l'enunciazione delle beatitudini. ma precedono e sono il fondamento di tutti gli insegnamenti che seguono nel Servo. E io vi invito per conto vostro a leggere da questo passo tutto ciò che segue avendo in mente queste parole, collegandole, perché sono la spiegazione pratica di che cosa Gesù intende con l'affermazione non si è il sale della terra, altrimenti di Marco lì, una frase di Tatalini. Leggete quello che segue, capitolo 5, capitolo 6, capitolo 7 di Matteo, poi tutta l'aspetto relativo alla vita cristiana delle stesse lettere, epistole, spiegano che quindi mostra con i suoi discorsi che seguono cosa praticamente queste parole vogliono dire, in che modo si applicano e in che fine loro. Pensare che Gesù si sia limitato a dare delle massime, dei buoni consigli, per cercare di aiutarci a vivere un po' meglio, vuol dire non aver capito l'altezza dei propositi e l'opera. L'azione dello Spirito Santo che rende possibile quelle realtà di fronte alle quali la prima nostra reazione dice ma non ce la facciamo, con chi ce la potrebbe fare a essere tale se no per l'opera dello Spirito Santo. Come si conclude il sermone sul mondo? Interessante da Gesù le sue strategie di comunicazione. Gesù no, le strategie per comunicare. Sapeva bene usare le parole al momento giusto, nel modo giusto. Dopo tutti i discorsi, leggete poi il capitolo 5, il capitolo 7, il capitolo 7. Conclude il discorso con un esempio che riassume tutto il discorso. È quello conosciutissimo, presentato ai bambini in tanti modi, oggetto anche di canti, le due case. La casa sulla roccia, la casa sulla sabbia. Non in due, questo sappiamo molto bene. Ma è interessante vedere come Gesù colloca, apre un discorso in un certo modo, va avanti nel specificare, nell'approfondire, nel dare l'indicazione e poi lo conclude con una metafora diversa ma nello stesso senso. È interessante, è la preoccupazione che Gesù aveva di farsi. Che tipo di sale voglio essere? Che tipo di sale voglio essere? Quello che sembra sale è quello che non è sale. È una domanda che ci fa. Noi possiamo e dobbiamo lavorare per una vita della Chiesa meglio organizzata, con dei servizi adeguati a rispondere a tante crescenti esigenze della Chiesa e fuori della Chiesa. Ma ciò serve a poco. Se ciascuno di noi, non qualcuno, se ciascuno di noi non è quel sale a cui Gesù si riferisce con quella voi siete. Il proposito per il nuovo anno, visto che siamo presi da questa, come possiamo definire, con questo miraggio delle buone intenzioni, un anno che si rinnova, io aggiungo a quello che Massimo, giovedì scorso, in preghiera, ha proposto più del 2013, io aggiungo suggerisco di leggere dentro casa il foglio che ho scritto voi. Signore Padre, grazie veramente, perché quando tu